Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è il commento verso le elezioni politiche 2022 per quanto riguarda l'approfondimento che Radio Città Aperta sta conducendo circa i singoli programmi politici dei partiti, insomma dei maggiori partiti che si presenteranno alla competizione politica il 25 settembre. Oggi parliamo del Movimento 5 Stelle per esaminarne il programma. Un Movimento 5 Stelle che in questi anni ha un po' dilapidato il consenso che aveva capitalizzato nelle scorse tornate elettorali in tutto quanto il paese e l'ha fatto con un percorso abbastanza strano, perché dal punto di vista pratico ha effettivamente realizzato su questo è un dato di fatto alcuni dei punti programmatici principali del programma delle scorse elezioni, tra cui il reddito di cittadinanza in primis, reddito di cittadinanza che ormai sono mesi che è sotto attacco da tutti i media mainstream, da Confindustria e da diversi partiti politici che lo vogliono spacciare per una sorta di beneficenza di Stato, anche se in realtà così non è dal punto di vista pratico, perché l'altra faccia della medaglia invece sono le storie di quotidiano sfruttamento della classe lavoratrice verso appunto gli imprenditori che tengono gli stipendi molto bassi con dei tassi di crescita ridicoli. Avrete visto quella famosa tabella che girava sui social un paio di mesi fa, l'Italia è il paese che negli ultimi 20 anni ha avuto il tasso di crescita degli stipendi praticamente fermo e a fronte di richieste lavorative, di un impegno lavorativo quotidiano e settimanale molto molto oneroso. E il reddito di cittadinanza è andato a tamponare, ma è ovvio che non è la soluzione, ma è andato a tamponare soprattutto in diverse regioni del meridione, in zone disagiate, in zone dove lo Stato non è presente, ahimè, da diversi decenni, delle situazioni di povertà e disperazione che altrimenti avrebbero trovato naturale sfogo in altre maniere, però in maniere più o meno lecite, con grave danno della collettività. Il reddito di cittadinanza, demonizzarlo tout court, se non addirittura levarlo, avrebbe delle ricadute sociali importanti. E anche se ovviamente creare maggiori posti di lavoro, soprattutto una maggiore equità nel mondo del lavoro, con una redistribuzione delle ricchezze più sensata e una forbice meno accentuata tra datore e impiegato, ormai soprattutto poi nelle aziende tech, ma non solo, siamo abituati ogni tanto a leggere che tra gli impiegati e i vari amministratori delegati, così c'è una forbice di circa 5.000 volte, 6.000 volte lo stipendio che percepisce, quindi poi con delle buone uscite milionari, sono tanti i punti che non vanno per questa pazza economia neoliberista. Il reddito di cittadinanza è andato a mettere una pezza, ovviamente sappiamo tutti che non è la soluzione di per sé. Il taglio dei parlamentari, norma questa che diversi giuristi costituzionali hanno trovato non necessaria, fatta come è stata fatta, senza il cambio della legge elettorale, senza prima la riorganizzazione di un'architettura costituzionale tutta attorno, è stato solo un taglio, da prima da 900 quanti erano a 350, ma praticamente è stato un taglio tout court, più a favore di telecamera, più per ingraziare un certo tipo di elettorato, quello che però d'altra parte hanno alimentato gli stessi 5 Stelle per tanti anni, no? I politici rubano, la casta, ve lo ricordate il libro? La casta di Stella e Rizzo a inizio anni 2000, un po' tutto cominciò da lì. Insomma, quindi questa ondata di antipolitica ha avuto il suo scalpo, ha avuto la sua testa, e la testa è stata quella della riduzione dei parlamentari, che di per sé ci poteva anche stare, insomma, però ripeto, se accompagnata con un'architettura costituzionale e soprattutto con un cambio di legge elettorale, invece che non c'è stato, e i cui effetti poi vedremo il prossimo 25 settembre, perché rischia di dare una maggioranza bulgara insomma, lo schieramento vincente, chiunque esso sia, e questo forse non è un bene per la nostra democrazia. Insomma, i 5 Stelle hanno effettivamente realizzato una parte del loro programma, anche consistente, ripeto, reddito di cittadinanza, taglio dei parlamentari. Nel nuovo governo Draghi ottennero il Ministero della Transizione Ecologica, insomma, ricordiamo le 5 Stelle per che cosa stavano, no? Cioè l'ecologia era uno dei punti fondamentali del movimento. Che cosa paga il 5 Stelle, il movimento? Paga l'aver, come dire, l'essersi appiattito al potere, alle logiche di palazzo. Paga il fatto di aver scelto come, insomma, maggior rappresentante un politico che poi sul finire della legislatura si è staccato, rinnegando il movimento e facendosi il suo partito. Paga, insomma, diverse scelte che si sono accodate a determinati desiderata e dell'Europa e della grande finanza, e andando a perdere la sua carica di ribellione, andando a perdere la carica appunto movimentista, che è quella che invece l'aveva fatta assorgere a vera novità politica negli anni 10, negli anni 0 e poi negli anni 10 del nuovo millennio. Non si può essere sempre ribelli, questo è vero. Si nasce incendiari, si muore pompieri, questo è vero. Però i 5 Stelle, l'impressione è che in questi ultimi anni abbiano fatto un passo in più, e addirittura siano andati oltre in quel senso, prima con il governo giallo-verde, quello in cui Salvini chiedeva pieni poteri, insomma, accodati veramente e mangiati di fatto, mangiati politicamente da Salvini, e poi dopo la mossa del papete, insomma, che gli è andata male a Salvini, e da lì è cominciato poi il tracollo stesso anche della Lega. Poi, insomma, ne parlerà sicuramente chi tratterà qui a Radio Città Aperta del programma della Lega, e anche lì sì, una storia di dispersione del capitale accumulato, quello della Lega. E poi dopo il governo giallorosso con l'odiato PD che veniva definito fino a non 100 anni fa, fino a un paio d'anni fa, il partito di Bibbiano, con tutto quello che, insomma, voleva dire e sottintendere questa espressione, il partito di Bibbiano, mai con il partito di Bibbiano. E invece c'è stato, insomma, poi come è stata affrontata la pandemia, sono tante cose che hanno fatto perdere una consistente parte dell'elettorato per strada. Questo movimento 5 Stelle istituzionale non è proprio piaciuto a nessuno, in particolar modo al proprio elettorato, e quindi sono tanti pezzi che hanno perso. Eppure, a leggere il programma non è per niente male, oddio, come tutti i programmi elettorali, tante buone intenzioni, però delle cose giuste le dice. Innanzitutto parte e rivendica alcune scelte che fece: un fisco più semplice, quindi il cashback, ve lo ricordate il cashback? Quindi l'immediato accredito sul conto corrente delle spese detraibili, sostenute con strumenti elettronici, quindi tracciabili, no? insomma, un passo in avanti verso una trasparenza fiscale, cosa che invece poi è stata subito cassata col cambio di governo, la cancellazione dell'IRAP, la maxi rateazione delle cartelle esattoriali. Quella delle cartelle esattoriali è ovviamente un argomento importantissimo di discussione per quanto riguarda la cittadinanza, argomento che non viene toccato minimamente dal PD, ma viene toccato dai 5 Stelle e dalla Lega. E non viene toccato dal PD, a mio giudizio, in maniera poco lungimirante, perché evidentemente nel PD non sono consci quanto le cartelle esattoriali, per magari anche multe non pagate o per delle tasse o il bollo, nel giro di 3, 4, 5 anni si siano, per le cosiddette spese di procedura, spese di registrazione, così si legge nelle singole cartelle esattoriali, e tu ti ritrovi con 3-4 volte la multa iniziale. Insomma, va bene pagare una piccola ammenda se ti sei scordato, se ti sei dimenticato di pagare il bollo, quella multa, quello che è, ma insomma qui si trovano delle cartelle mostro nel giro di pochi anni, e quindi diventa un problema serissimo per gran parte della popolazione. Questo, il PD non viene toccato, ovviamente, beati loro, da questo tipo di problemi, e invece è uno dei punti di forza della Lega, ma vedo anche dal Movimento 5 Stelle, addirittura la Lega parla di pace fiscale con stralcio delle carte, quello è proprio lo stralcio ed è un'altra cosa, almeno. Insomma, il 5 Stelle invece parlano di maxi rateazione. Il welfare, e veniamo a un punto veramente importante, il salario minimo. Anche qui, questo invece, il PD è uno per adesso dei cavalli di battaglia del PD. Diciamo che alle prossime elezioni, ovviamente, il PD sta puntando molto sul salario minimo. Purtroppo parte da una posizione di svantaggio, il fatto di aver avuto negli ultimi 10 anni, di essere stato presente nei maggiori posti di potere, nelle commissioni, nelle cosiddette stanze dei bottoni. Quello che gli si recrimina è: che avete fatto per il salario minimo? Una domanda che potrebbe essere girata anche ai 5 Stelle, che ovviamente però, insomma, parlano di reddito di cittadinanza, e sebbene diciamo sempre affidata, anche lì l'errore, la comunicazione venne affidata esclusivamente a Di Maio, che si affacciò dal balcone: abbiamo eliminato la povertà. Quello fu anche un errore di cui molti si stanno mangiando, molti nei 5 Stelle secondo me si stanno mangiando le mani, affidare sempre la comunicazione, far diventare quasi esclusivamente uomo di punta Di Maio. Invece adesso Conte sta provando a acquistare, dopo un periodo di vacillamento, di nuovo una credibilità da leader centrale dopo i bui periodi del Covid e dei vari lockdown. Insomma, e certo è che nel movimento, lo dice il nome stesso, è difficile una personalizzazione. Contrasto del precariato, vabbè, ma quello lo dicono tutti. Importante, interessante, stop a stage e tirocini gratuiti. Stage e tirocini non possono essere strumento di sfruttamento della manodopera. Prevedere pertanto compenso minimo per i tirocinanti e riconoscimento ai fini pensionistici. Questo è interessante. Si parla di un nuovo statuto dei lavoratori, delle lavoratrici, riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale, quindi anche per le partite IVA, per i liberi professionisti, rafforzamento del reddito di cittadinanza, quindi altro che quello che dicono Corriere, Repubblica, con le varie interviste agli chef che offrono ai camerieri 5.000 euro, non, avete letto, no? 5.000 euro al giorno, ma non trovano persone, no? Invece il rafforzamento del reddito di cittadinanza e riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Questa è una cosa che, insomma, è nata, diciamo, ha avuto una svolta con il Covid. Perché? Perché ovviamente con lo smart working, scusate, non mi veniva il termine, con lo smart working ovviamente l'Italia ha sperimentato un nuovo tipo di lavoro che non è legato più all'andare la mattina in ufficio col capo che ti controlla dalla finestra a vetri, ma un altro tipo di lavoro, insomma, per obiettivi che in un certo senso corrisponde più a delle moderne esigenze di lavoro. Adesso si sta facendo molta fatica a tornare indietro, anche se una consistente parte della classe imprenditoriale lo vorrebbe, perché davvero serve, o più per dinamiche ataviche di controllo? No, non si sa, dipende magari caso per caso, ma secondo me lo smart working è una cosa da cui non si può tornare nel 2022, non si può tornare indietro. E anche il classico orario di lavoro, le 8 ore al giorno canoniche, effettivamente con gli strumenti messi a disposizione della tecnologia si potrebbe, diciamo, drasticamente ridurre, pur mantenendo insomma una produzione elevata, e quindi giustamente anche il salario deve essere mantenuto pari. Sono tutti temi che i 5 Stelle, soprattutto al loro inizio, insomma, ne facevano delle bandiere, e poi purtroppo, ripeto, le dinamiche di palazzo li hanno un po' inghiottiti. Ovviamente la questione delle donne, ma insomma questa lo potete immaginare, parità salariale, equiparazione di congedo tra paternità e maternità, proroga di opzione donna per l'uscita anticipata dal lavoro, pensione anticipata per le mamme lavoratrici, sgravi per assunzione delle donne in gravidanza, insomma, sono tutti temi che stanno trattando, questo un po' tutti i partiti, diciamo, politici, almeno quelli più progressisti, che insomma non vedono la donna solamente come strumento di riproduzione che fondamentalmente deve starsene a casa, oppure se lavora sono fatti suoi, se poi rimane incinta o meno. La cosa importante dei 5 Stelle sono i giovani. Insomma, l'Italia è un paese anziano, un paese che sta andando anno dopo anno anagraficamente a morire, a sparire, insomma, lo sapete tutti, non sto dicendo nulla di nuovo. Cosa dicono i 5 Stelle? Allora, dicono pensione garanzia giovani, un aiuto concreto a tutti quei giovani con carriere intermittenti che fanno fatica ad avere una pensione, riscatto gratuito della laurea, questo sarebbe un tema importantissimo, poter far valere ai fini pensionistici gli anni passati a studiare, incentivi all'imprenditoria giovanile, quello, vabbè, se ne parla molto, poi sgravi per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36, i giovani italiani in Europa sono, assieme mi pare ai greci, quelli che se ne vanno più tardi di casa, si resta a casa fino a 30 anni. Questa è la media italiana, a meno che tu non fai il fuorisede, ma lì però la logica qual è sempre che mamma e papà ti mettono i soldi per pagarti la tua stanza a Roma, a Bologna, a Milano, quello che è. Che non cambia molto dalla logica di abitare con mamma e papà, cioè non vi è una indipendenza economica. E insomma, poter acquistare la prima casa è un passo importante, anche se secondo me bisogna addirittura superare il concetto, questo noi a Radio Città Aperta l'abbiamo detto a Book Notes Live con Sara Gainsforth lo scorso giugno 2022, qui allo Sparwasser di Roma. Insomma, abbiamo parlato del suo libro Abitare Stanca e abbiamo trattato proprio questa tematica, cioè bisogna superare il fatto della casa di proprietà, ma insomma bisogna, come nell'Europa del centro-nord, poter avere una serie di affitti e di mobilità semplice, perché gli affitti sono bassi in un certo senso, sono calmierati. Ovviamente con gli affitti alle stelle è ovvio che ti conviene comprare la casa, ma non dovrebbe essere così. Cosa fanno per, a proposito di casa, mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, l'affitto appunto di salvacasa, cioè consentire alle persone sovraindebitate con la casa oggetto di procedure esecutive di rimanere in affitto nella propria abitazione da poterla riacquistare. E poi tanto ambiente, si parla di società 2000 watt, tendere a un modello sostenibile di consumo energetico per ridurre le emissioni annue di gas serra. Insistono sul super bonus, stabilizzazione delle agevolazioni edilizie per permettere la pianificazione degli investimenti sugli immobili. Super bonus che in realtà però, a onor del vero, ha creato insomma tanti problemi, perché si è rivelato essere un pozzo senza fondo, e insomma, oggetto di critiche da parte del presidente Draghi, lo ricorderete, insomma, no? Con le banche che hanno chiuso i rubinetti, tanti, questo è il pericolo, tanti cantieri rimasti a metà. Loro parlano anche di un nuovo super bonus energia imprese basato sulla circolazione dei crediti fiscali. Qual è lo scopo? Permettere alle imprese di investire a costo zero nel risparmio energetico, contrasto al caro bollette, però d'altra parte dal punto di vista ambientale lo mettono come punto ultimo e lo mettono soprattutto senza spiegazioni, ma c'è scritto stop a nuove trivellazioni e a nuovi inceneritori, e immagino io che 5 Stelle con inceneritori parlino proprio di termovalorizzatori. Insomma, avete sentito qua a Roma, no? L'emergenza immondizia, insomma, Roma ormai è sommersa da anni, ormai non sta più assolvendo il suo ruolo di capitale da anni, è una città sporchissima, invasa dagli animali anche selvatici come i cinghiali o insomma gabbiani, il problema dei topi che è diventata un'emergenza in alcuni quartieri. Con questi cumuli di immondizia ormai i romani sono abituati a passeggiare per strada e vedere i cassonetti che straboccano immondizia e la sera sono un focolaio, veramente sono un ricettacolo di sporcizia e soprattutto di animali che vivono del mangiare pattume da appunto i topi e i gabbiani e non solo, e anche da ormai qualche anno addirittura i cinghiali. Il sindaco di Roma, Gualtieri, è stato molto chiaro, vuole fare, e anche il PD, ovviamente, sostenuto dal PD, se no non si sarebbe mosso, ovviamente, è stato molto chiaro, vuole sostenere il termovalorizzatore di Roma. Costruire a Roma il termovalorizzatore. I 5 Stelle dicono no. Il problema è come si farà, loro dicono, col porta a porta, aumentando la percentuale di differenziata e attraverso sistemi alternativi appunto avere la città pulita. Io personalmente sono molto scettico su questo punto. La situazione di Roma è disperata perché, insomma, lo sapete tutti, per anni quello che si è creato prima con Malagrotta e con chi c'era dietro Malagrotta, e Roma non è mai riuscita a uscire completamente dal sistema Malagrotta. Poi i sabotaggi che ci sono stati sotto l'amministrazione Raggi degli impianti esistenti, tant'è vero che adesso sono presidiati addirittura dall'esercito. Se voi andate davanti agli impianti ci trovate le camionette dell'esercito, insomma, capite bene, no? Quindi è molto difficile dire no a un termovalorizzatore, soprattutto con che alternative. Ne dovranno rispondere i 5 Stelle nelle sedi opportune. Parliamo di salute. Basta interferenze della politica nelle nomine dei dirigenti sanitari. Una cosa interessante, i 5 Stelle dicono riforma titolo quinto della Costituzione, la sanità deve tornare allo Stato. Questa è una cosa molto molto interessante, perché la sanità affidata alle regioni sotto il Covid ha mostrato tutti quanti i suoi limiti, con personalismi, con diciamo dei veri e propri potentati che si sono mossi in maniera indipendente dalle logiche dello Stato e dal bene collettivo, dalle decisioni che veniva presa dal governo centrale, hanno mostrato, insomma, le regioni veramente i limiti da questo punto di vista. Sotto un'emergenza deve essere lo Stato a dirigere. E questo fa fare una riflessione su quanto sia opportuno ritornare a una direzione centrale in maniera tale che vi sia un'uniformità di servizio da Trento a Palermo, così almeno nelle intenzioni. Poi per carità, capisco che è di difficile realizzazione. Aumento delle retribuzioni per il personale sanitario, questo sotto il Covid, i nostri angeli, e poi non ci hanno avuto 100 euro in busta paga, i nostri angeli. Quindi, come al solito, in Italia sei sempre lodato e fregato. E incentivi per i pronto soccorso sono veramente dei buchi neri nella sanità italiana. Entri, a meno che non stai fisicamente morendo, ma per fino ai codici gialli, cioè tu ti devi mettere l'anima in pace per almeno una ventina di ore, se non addirittura 24 ore, tu sarai prigioniero del pronto soccorso. Cioè nel pronto soccorso non riescono a curarti, i tempi d'attesa medi sono quelli. Se poi sei un codice verde, quindi procrastinabile, quindi non urgente, veramente lì puoi avvisare amici e parenti che ti rivedranno chissà quando. Va bene, infrastrutture, riduzione dei gas climalteranti, biglietto unico integrato nei trasporti, quello è interessante. Istituzione di una cabina di regia per promuovere e sviluppare l'economia del mare con la riorganizzazione del settore marino portuale e le interconnessioni tra porti, rete stradali e ferroviarie. Poi per quanto riguarda la legalità, che è sempre stato un punto fisso del Movimento 5 Stelle, tant'è vero che spesso e volentieri sono stati accusati di essere dei manettari, ma che forse tutti i 5 Stelle siano un po' fissati troppo con la legalità e con il decoro, questo può essere vero. D'altra parte, però, abbiamo tutti negli occhi il ministro Bonafede, che quando il terrorista Battisti venne estradato in Italia, insomma, si presentò vestito, cioè, c'era Salvini che era il periodo suo, che faceva, si vestiva con le giacche della polizia, solo dei carabinieri, credo di no, ma insomma non so come, c'aveva le giacche della polizia, così si presentò la giacca della polizia, e Bonafede, ministro della giustizia, vestito da agente di polizia penitenziaria, ma con la giacca a farsi le foto, ma insomma con il detenuto Battisti. Una cosa, io feci una trasmissione, insomma, dell'ottavo giorno, una puntata dell'ottavo giorno, dove intervistai l'ordine degli avvocati si dichiarava inorridito da quello spettacolo, inorridito, insomma, quindi vabbè, comunque, insomma, in generale, ecco, i 5 Stelle dal punto di vista della legalità e del contrasto alla criminalità, che è una, come dire, è giusto, è assolutamente giusto, ma devono, avere un rapporto più maturo. E poi ovviamente la scuola, per quanto riguarda i diritti civili, sì alla cannabis, potenziamento misure di contrasto a ogni forma di violenza contro le donne e superamento dell'improcedibilità nel processo penale. Per quanto riguarda la scuola, e vado a finire, lo Ius Scholae, quindi il riconoscimento della cittadinanza al minore straniero che abbia completato regolarmente uno o più cicli di studi, matrimonio egualitario, legge contro l'omotransfobia, e poi vediamo un po'. Introduzione di una scuola dei mestieri per valorizzare e recuperare la tradizione dell'artigianato, riduzione del numero chiuso, se ne sta parlando proprio in questi giorni, per l'accesso all'università. Anche Salvini è contro il numero chiuso a medicina. Insomma, qual è l'impressione generale, e vado a concludere. L'impressione generale è sicuramente un programma per un paese moderno, un paese più giovane. Loro si rivolgono ai giovani, loro insomma si rivolgono a una fascia di popolazione under 50, una popolazione che usa internet, che si informa. I 5 Stelle ovviamente devono fare tesoro degli anni passati al governo, e soprattutto anche poi del caso Di Maio in particolare, per sottolineare i loro errori, la divisione in correnti e fazioni che si sono letteralmente accoltellate politicamente, ovviamente, tra di loro si sono fatte una guerra spietata, le scissioni che ci sono state, come dire, strizzare l'occhio a un'Italia giustizialista, troppo innamorata delle manette, l'innamorarsi a loro volta delle dinamiche di palazzo, delle stanze dei bottoni, delle poltrone del potere, tutte cose che loro contrastavano. Insomma, tornare, secondo me, conviene, lo dico non per come dire, perché appoggi il loro programma, il loro partito, ma insomma, come logica, converrebbe loro tornare più barricaderi, tornare più in un certo senso rivoluzionari, certo, non esagerando, perché poi che succede? Poi spaventi l'elettorato e non vieni votato, questo lo capisco benissimo, ma appiattirsi troppo alle logiche istituzionali per un partito che nasce come movimento e con le logiche appunto che ne conseguono, ditemi voi se ha pagato, ma numeri alla mano, proprio no. Vedremo come andrà a finire. L'appuntamento è sempre su radiocittàaperta.it con i podcast di commento dei partiti politici. Oggi avete sentito il programma del Movimento 5 Stelle. Un saluto da Valentino De Luca e rimanete sempre a farci compagnia.